Quel nome, Alagia, pronunciato da Adriano V sul finire del canto precedente, ha acceso un ricordo preciso in Dante. Sappiamo che poté conoscere Alagia Fieschi, moglie di Moroello Malaspina, durante la sua dimora in Lunigiana. Sicché vorrebbe chiedere, sapere, ma come si fa? Il suo volere mal si oppone contro quello più forte di Adriano V, e perciò, per appagare il desiderio del Papa penitente, tace. Fa come colui che toglie la spugna dall'acqua prima che ne sia tutta imbevuta. Trassi dell'acqua non sazia la spugna. E va, dietro a Virgilio, per i tratti liberi dalle anime, lungo la roccia, come si va per un muro stretto ai merli, cioè come, quando si cammina sulle mura di una fortezza, si va per la via stretta rasente ai merli, immagine di grande evidenza. Che è la gente che fonde a goccia, per gli occhi il mal che tutto il mondo occupa, dall'altra parte in fuor troppo s'approccia. Che la gente, che, come dice molto bene il Torraca, scioglie in lagrime il suo peccato, quasi massa dura di gelo, il peccato si intende dell'avarizia, che grava su tutto il mondo, dall'altra parte si avvicina troppo all'orlo del girone. Avari e prodighi in una calca, come dice il Momigliano, d'immagini, una potente tetracalca d'immagini. Davanti a tanta strage dell'antica lupa, ricordiamo il primo dell'inferno, ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame, esplode una maledizione. Poi, come levando gli occhi in alto, muta voce, chiedendosi quando verrà colui, cioè il veltro del primo dell'inferno, per opera del quale la lupa disceda, si diparta dal mondo. Maledetta sei tu, antica lupa, che più di tutte l'altre bestie hai preda per la tua fame senza fine cupa. O ciel, nel cui girar par che si creda le condizion di qua giù trasmutarsi, quando verrà per cui questa disceda? Così andando, con passi lenti e scarsi, e io attento all'ombre chi sentia pietosamente piangere e lagnarsi, odono una voce che ricorda la povertà di Maria. Ancora un esempio evangelico, ancora la dolcissima madre di Gesù. È la grande poesia del purgatorio dantesco, altissima elegia, fatta di accorata dolcezza, di dolore temperato da ineffabile gioia, per cui sul pianto e sul lamento di codeste anime cala un velo di grande pietà. Si noti la lunga pausa fra l'invocazione «Dolce Maria» e le dolorose gioiose parole «Povera fosti tanto» che ci dischiudono l'ospizio, la stalla, che, ricordate il Vangelo di Luca, per Maria non c'era posto l'albergo, dove depose il portato santo, la santa creatura che portava nel seno. Noi andavam con passi lenti e scarsi, e io attento all'ombre, chi sentia pietosamente piangere e lagnarsi, e per ventura udì, dolce Maria, dinanzi a noi chiamar così nel pianto, come fa donna che in parturir sia, e seguitar, povera fosti tanto, quanto veder si può per quell'ospizio dove esponesti il tuo portato santo. Il secondo esempio è tratto dalla storia di Roma. Si racconta che Caio Fabrizio Rusigno rifiutò i doni offertigli dai Sanniti per aver indotto Roma a fare la pace, e i doni offertigli da Pirro quando Roma l'aveva inviato da lui per discutere lo scambio dei prigionieri. Meglio una povertà onesta che una ricchezza disonesta. Seguentemente intesi, o buon Fabrizio, con povertà volesti anzi virtute che gran ricchezza possedere con vizio. Queste, come le precedenti parole, sono piaciute tanto a Dante che si fa innanzi per conoscere lo spirito da cui pareva che si fossero levate. E qui potremmo rammaricarci che usi il discorso indiretto invece di rappresentare come saprebbe quest'altro esempio di amore della povertà. L'esempio ricorda San Nicolò, vescovo di Mira nella Licia, vissuto forse fra il III e il IV secolo, il quale, saputo che un suo vicino non poteva, per miseria, maritare le tre figlie, e perciò voleva costringerla a guadagnarsi da vivere con la prostituzione, per 3 notti di seguito andò a gettare nella sua casa l'oro necessario per la dote. Esso parlava ancor della larghezza che fece Niccolò alle pulcelle per condurre ad onor lor giovinezza. Si comprende bene dai versi seguenti che Dante desidera vivamente trattenersi con quest'anima che favella così bene e a cui promette ricompensa, sappiamo quale. Ma se essa parla, ecco, non è per conforto di preghiere o di elemosine che attenda di là, ma per la straordinaria grazia che riluce in Dante. O anima che tanto ben favelle, dimmi chi fosti, dissi, perché sola tu queste degne lode rinovelle. Non fia senza mercè la tua parola, se io ritorno a compier lo cammin corto di quella vita che al termine vola. Ed elli, io ti dirò, non per conforto che io attenda di là, ma perché tanta grazia in te luce prima che sia morto. Parla, ma non dice subito il proprio nome, Ugo Capeto, il capostipite della mala pianta, della malvagia stirpe dei capetingi, che aduggia tutta la cristianità, sì che buon frutto rado se ne schianta, se ne coglie. Ma la coerenza dell'immagine, scrive il Porena, vuole che ciò che è annunziato come malo effetto dell'aduggiare, sì che, si riferisca all'aduggiato, cioè alla terra cristiana. E ciò corrisponde al pensiero di Dante, che vedeva nella politica antimperiale della Casa di Francia e nella sua complicità coi papi degeneri, uno dei guai fondamentali dei suoi tempi, soprattutto da quando, col trasporto della sede papale in Avignone, i papi erano asserviti al re di Francia, che così, anche per questa via, esercitava il suo potere malefico. Perché il significato di tutto questo inserto riesca più chiaro, vi leggo pure le osservazioni del Sapegno. Con un procedimento di cui anche altrove si è giovato, per attribuire alla severità del suo giudizio un carattere di illusoria obiettività, Dante fa pronunciare la sua terribile sentenza contro i delitti della Casa di Francia al fondatore stesso della dinastia. Ugo Capeto, radice della mala pianta, è fatto giudice, interprete e profeta dell'imminente giudizio divino a colpire nella sua persona e in quella dei suoi discendenti gli effetti di quella cupidigia onde si genera primamente il disordine delle istituzioni civili e quindi la corruzione del costume in tutto il mondo cristiano. Da un punto di vista rigorosamente strutturale, la visione, fatta presente in un punto, di tutti i mali che sono derivati e deriveranno, anche al di là di quanto poteva volere e prevedere dalla sua prima colpa d'avarizia, è per l'anima penitente strumento e accrescimento di pena. Ai fini della considerazione etico-politica, che sta soprattutto a cuore al poeta, questa cronaca amara e appassionata dalle vicende di una stirpe, tutta risolta in un crescendo di usurpazione e di delitti che si fanno via via più orrendi e svergognati, è vivente esemplificazione delle caratteristiche dell'antica lupa e della sua fame insaziabile. All'origine di tanto male sta l'usurpazione del potere regio perpetrata da un uomo di bassa estrazione. Come alla radice dei disordini del comune di Firenze sta, secondo la concezione aristocratica di Dante, l'avvento della gente nuova e dei subiti guadagni. Io fui radice della mala pianta che la terra cristiana tutta aduggia, sì che buon frutto rado se ne schianta. Ma se do agio lilla, guanto e bruggia, la fiandra, diciamo così, potesse, tosto ne saria vendetta. E io la cheggio a lui che tutto giudica. Chiamato fui di là Ugo Ciappetta. Di me son nati i Filippi e i Luigi, per cui novellamente è Francia retta. Figlioi fui io d'un beccaio di Parigi. Quando li regi antichi venner meno tutti, fuorcun renduto in panni bigi, fattosi frate, trovai mi stretto nelle mani il freno del governo del regno, e tanta possa di nuovo acquisto e sì d'amici pieno che la corona vedova promossa la testa di mio figlio fu dal quale cominciar di costor le sacrate ossa, dal quale cominciarono le consacrazioni regie dei Capetingi. I re di Francia erano consacrati con l'unzione nella cattedrale di Reims. È tutto un parlar imprecante, con momenti che non oso dire figli degni di un figlio di macellaio, perché vero, noi non siamo così aristocratici, vero? E ammettiamo che un figlio di macellaio possa parlare squisitamente, ma spero di non essere frainteso. Mentre che la gran dota provenzale, la cupidigia della ricca contea di Provenza, al sangue mio non tolse la vergogna, poco valea, ma pur non facea male. Lì cominciò con forza e con menzogna, viene in mente il Machiavelli, ovvero leone e golpe, la sua rapina, e poscia per ammenda Ponty e Normandia prese e Guascogna, Ponty e Normandia. Carlo I d'Angiò, Carlo venne in Italia e per ammenda vittima fe di Corradino e poi ripinse al ciel Tommaso, per ammenda. Tre volte ha ripetuto questa per ammenda, e evidentemente si sente l'ironia. Non ha finito, sentite, ora si volge al futuro. Tempo veggio, non molto dopo ancoi, oggi, vero? Che tragge un altro Carlo fuor di Francia, Carlo di Valois, per far conoscer meglio e sé e suoi. Sanz'arme nesce e solo con la lancia con la qual giostro Giuda il tradimento e quella punta si ca Fiorenza fa scoppiar la pancia. Sentite il linguaggio realistico. Quindi non terra, ma peccato e onta guadagnerà per sé tanto più grave quanto più lieve e simil danno conta. L'altro, Carlo II d'Angiò, re di Puglia, che già uscì preso di nave, veggio vender sua figlia e patteggiarne come fanno i corsar dell'altre schiave. Oh avarizia, che puoi tu più farne, poscia c'hai il mio sangue a te si tratto, che non si cura della propria carne, della propria prole. Per chi men paia il mal futuro il fatto, veggio in Alagna entrare lo Fiordaliso e nel vicario suo Cristo esser catto. Vedo l'insegna dei reali di Francia, Fiordaliso, entrare in Anagni e far prigioniero Cristo nella persona, vero, del suo vicario. Allude alla conclusione della lunga contesa tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello. Veggiolo un'altra volta esser deriso, veggio rinnovelar l'aceto e il fele e tra vivi ladroni esser anciso. Veggio il nuovo Pilato sì crudele che ciò non sazia, ma senza decreto porta nel tempio le cupide vele, esercita arbitrariamente, insomma, la sua cupidigia contro l'ordine dei templari. O signor mio, quando sarò io lieto a veder la vendetta, la giustizia in questo caso, la punizione giusta, che nascosa fa dolce l'ira tua nel tuo segreto. Ora, Ugo Capeto risponda alla seconda domanda di Dante, spiegandogli che in quel girone le anime recitano finché dura il giorno esempi di povertà rassegnata e di liberalità, di notte invece esempi di avarizia punita. E ciò fanno tutte ora ad alta, ora a bassa voce, secondo che diversamente le sprona l'intensità del sentimento. Se Dante ha avuto l'impressione che Ugo Capeto fosse solo a rinnovellare le degne lode, questo si spiega dunque col fatto che in quel momento e in quel punto dove egli era, nessun altro spirito alzava il tono della voce in modo da farsi udire da lui. Ciò che Odissea di quell'unica sposa di Maria, dello Spirito Santo, e che ti fece verso me volger per alcuna chiosa, tanto risposta a tutte nostre prece quanto il dì dura, ma come il s'annotta, contrario suon prenderno in quella vece. Noi ripetiam Pygmalion a lotta, cui traditore, ladro e parricida fece la voglia sua dell'oro ghiotta, sembra che stia ancora parlando della mala pianta. E la miseria dell'avaro Mida, che seguì la sua dimanda ingorda, per la qual sempre convien che si rida. Il fatto è troppo noto perché v'indugi. Del folle Acan, che rubò oggetti preziosi dal bottino di Gerico, e Giosuè e il popolo lo lapidarono. Del folle Acan, ciascun poi si ricorda come furò le spoglie, sicché l'ira di Giosuè qui par che ancor lo morda. Indi accusiam col marito Safira, lodiamo i calci che ebbe Liodoro, ed in infamia tutto il monte gira Polinestor ch'ancise Polidoro. Ultimamente ci si grida, Crasso, dilci che il sai, di che sapore è l'oro? Talor parla l'uno alto e l'altro basso, secondo l'affezion che a dirci sprona, ora maggiore e ora minor passo. Però al ben che il dici si ragiona, dianzi non era io sol, ma qui da presso non alzava la voce altra persona. Ma i poeti han già ripreso il cammino, studiandosi di percorrere la strada, ingombra d'anime, con la maggior fretta possibile. Quando ecco sentono tremare il monte, e Dante è preso da un gelo qual prender suol colui che a morte vada. E il tremar del monte gli desta il ricordo del mito, secondo cui l'isola di Delo smise d'andar qua e là sbattuta dalle onde soltanto quando Latona, fuggendo l'ira di Giove, vi si fermò per partorire Apollo e Diana, cioè il sole e la luna, li due occhi del cielo. E dopo il terremoto, da ogni dove si leva un grido tal che il maestro inverso me si feo dicendo non dubbiar mentre io ti guido. S'alza un canto, Gloria in excelsis Deo, ed è il coro di tutte le anime. Son versi sublimi per l'alto sgomento religioso che vi ispira, per la loro biblica solennità. Per fermarmi su un particolare, badate come giunge il canto, con quell'interruzione, Gloria in excelsis, tutti, Deo, e il suono dell'inno, la risonanza. Poi cominciò da tutte parti un grido tal che il maestro inverso me si feo dicendo non dubbiar mentre io ti guido. Gloria in excelsis, tutti, Deo, dicean per quel ch'io da vicin compresi ove intender lo grido si poteo. Noi stavamo immobili e sospesi come i pastor che prima udir quel canto finché il tremar cessò ed el compiesi. Come all'inizio, così alla fine del canto è restituito il desiderio, così frequente, di sapere, che questa volta è più forte che mai, ma né per la fretta osa domandare, né da solo riesce a discernere alcun significato dell'accaduto. Così mandava timido e pensoso.